la possibilità di fare incontri sui personaggi scientifici e quindi di avere ogni settimana un'aula, sarà poi la sala di riunione di dibattimento, utilizzabile una volta la settimana. Dobbiamo fare, potrebbe essere appunto il scienziato in cerca d'autore, potrebbero essere la prosecuzione delle cose che vogliamo fare, eccetera. Mi è stata accordata la licenza, quindi a questo punto devo solo sapere da voi, per quelli che vanno obbligato ovviamente, qual è il giorno di ritornamento, qual è il giorno in cui la maggior parte di voi può esserci, perché ovviamente è un po' con un giorno che poi magari quello in cui voi siete impegnati. Allora, quello che vorrei dire, nel senso che io avevo bisogno dell'aula, l'ho tenuta, avevo bisogno di mandare un messaggio forte di trasversalità, politecnico, filosofia, l'ho tenuta, avevo la necessità di non essere condizionato, di dire se non finisco domani l'argomento lo taglio perché sennò non ce la faccio, l'ho tenuta. Adesso se siete interessati, basta solo che ci siano persone, ovviamente la parte dei numeri naturali non c'è niente. Tutto quello che dirò, tutto lo troverete adesso proprio nel mio quadernuccio, per quello dovete leggermelo per forza. Ho preferito fare questa cosa perché così la settimana prossima faccio un PowerPoint grande che arriva fino alle cose che dico oggi. Prima di iniziare questo argomento vorrei richiamare un istante soltanto quel discorso sui numeri complessi che ho fatto, credo, l'altro ieri. Ad un certo punto ho detto una cosa che ha stupito, del tipo, io con i numeri complessi posso far perdere la variabile del tempo. Ho visto qualche puntina che si è dilatata, qualche atto di fede, però non ho detto quello che dovevo dire, la sensazione e che voi pensiate che in qualche modo questo concetto lo potete accettare senza capirlo interamente. Adesso quindi vi ruberei 3 minuti per mostrarvi che si può fare. Vito? Vabbè, ma niente, se no dobbiamo soddisfazione, poi ci troviamo. Vi torna che il giro del fumo è questo? Parte reale di? Quindi posso dire che se io ho una circonferenza di raggio unitario e ho un vettore unitario che ruota a velocità omega e che per più uguale a zero occupa questa posizione, la proiezione di questo vettore sull'asse reale mi dà la funzione cosello? Questo è chiaro per tutti? Vuol dire quindi che quelle cose antipaticissime che si chiamano trigonometria, che sono difficili da gestire perché ci vogliono le formule di somma, sottrazione, prostaperesi, dissezione, duplicazione, Werner, eccetera, eccetera, diventano delle cazzatelle a livello esponenziali? Vi ricordate che cosa voleva dire moltiplicare due funzioni su due gradi? Era un casino che non finiva più. Qui moltiplicare due esponenziali vuol dire solo sommare gli esponenti. Capite la differenza? Basta scrivere che 2 seno di omega t coseno di omega t vale seno di 2 omega t, tanto per dire, ok, cos quadro x più sen quadro x è uguale a 1, per capire come le relazioni sono molto più complicate. Mentre qui vanno via assolutamente veloci. Va bene fin qui? Adesso posso dire che se ho questa cosa qui, ottengo un vettore di raggio unitario che ruota ancora a velocità omega e che per più uguale a zero occupa la posizione phi. Scusate, se ponete t uguale a 0 viene E alla iota phi, giusto? Quindi la parte reale è così. Quindi posso dire che il giro del fumo è ancora questo, con una posizione iniziale e con il baldacchino che poi ruota a velocità omega. È chiaro per tutti? Per favore, avrei bisogno che mi facesse un cenno. Bene, allora io posso andare avanti dicendo che, guardate, prendete questa relazione y uguale a per x e supponete che y sia uguale a y grande coseno di omega t. Va bene? È una funzione del tempo.
Intendendo per y grande cosa?
Y grande è la pieza. Siamo d'accordo che x di t è uguale a y di t su a e quindi uguale a y su a per coseno di omega t? Quindi se y gira in questo modo, x gira in questo, ha la stessa ampiezza divisa per la volta, giusto? Ci pensi? Un comma costante che caratterizza, pensando, una lunghezza, una temperatura, non so, un fattore di proporzionalità. Va bene? Posso andare avanti? Siamo d'accordo che questo lo posso anche scrivere il coseno di omega t come parte reale di E alla iota omega t? L'abbiamo detto prima che cos'è la parte reale. Allora questa relazione io la posso scrivere come y parte reale di y grande e alla iota omega t uguale a per x. X non so che cos'è, però posso dire che se una sinusoide sarà parte reale di una x che non conosco per alla iota ancora omega t. Va bene fin qui? Ripeto il ragionamento, per favore guardate la lavagna. Ho un legame lineare, do l'ingresso, ottengo la risposta y su a, d'accordo? Il legame è algebrico, quindi è istantaneo, non tiene conto né del passato né del futuro, va bene? Adesso ipotizzo che l'ingresso sia questo. In virtù della linearità, la risposta sarà ancora una sinusoide, la cui ampiezza sarà modulata con il chilogramma su A. È chiaro questo? Sto lavorando nel campo reale con la trigonometria classica. Adesso, avvalendomi della identità euleriana, vi ricordo che la funzione coseno si può scrivere con questa notazione esponenziale. Il che dal punto di vista geometrico vuol dire che rappresento la sinusoide non in quanto tale, ma come proiezione di un vettore che ruota. Va bene fin qui? Allora io dico che la proiezione istantanea di un vettore che ruota è a volte la proiezione istantanea di un altro vettore che non conosco, ma di cui conosco comunque la pulsazione, perché necessariamente non potrà che essere la stessa. Va bene fin qui? Vi torna? Allora ragazzi, guardate un attimo la lavagna. Il primo metro è un vettore che ruota così. Il secondo membro non lo conosco, però è un vettore che ruota così. In ogni istante la proiezione del primo membro deve essere uguale alla proiezione del secondo membro. Vero? Lo vedete?
Scusa, ma io posso eliminare e j omega t?
No, non ancora, perché è sotto l'operatore per creare t. Ed è lì il punto sul quale dobbiamo arrivare. Allora, osservate, fin qui siamo in parallelo. Allora, guardate ragazzi la lavagna. Se i due membri sono identicamente uguali, vuol dire che questa proiezione deve essere identicamente uguale a questa. Ma c'è un solo modo per cui le due proiezioni sono identicamente uguali, ed è che i due vettori siano identicamente sovrapposti. Giusto? Solo se questo vettore e questo sono perfettamente sovrapposti, le due proiezioni saranno identicamente uguali. Va bene? È giusto fin qui? Ma se i due vettori sono identicamente sovrapposti, non è uguale solo la loro parte reale, ma anche la loro parte immaginaria. Ma se sono uguali le parti reali e le parti immaginarie, sono uguali i due vettori. Quindi l'operatore della parte reale di io non posso toglierlo. Guardate che cosa succede. Guardate, occhio, siamo nel dominio del tempo o no? Sì, vero? Attenzione, da questa equazione posso passare a questa equazione. Sì, per ogni K diverso da zero, giusto?
Per simbolo lì.
Per ogni. Badate ragazzi che dobbiamo sempre passare da un'equazione a un'equazione equivalente, non a un'equazione subvalente o a un'equazione prevalente. Non possiamo né perdere soluzioni né guadagnarne di più. Va bene? Badate ragazzi. Non è mica vero che da x uguale a A viene fuori x quadro uguale a qua, perché questa mi dà la soluzione più o meno A, mentre questa mi dà la soluzione A. È chiaro? Adesso stiamo facendo la matematica della persona seria, quindi bisogna stare molto attenti, ci vuole molta creatività e molta intelligenza. Va bene? Allora, d'accordo, che da qui andiamo qui. Adesso, guardate questa. Se da questa vado a questa, posso tornare qua? astuzia da studente, mi dice: con il ragionamento direi di sì, ma siccome qui dietro c'è una polizia autogarante, sì, l'immagine corrente è un'attiva, vuol dire che devo dire di no, ma non so perché, quindi prendo tempo. È così? È così, vero? Guardate, ascoltate, io da questa posso passare a questa, non ci piove. Se da questa passo a questa, certo, le soluzioni della F in su uguale a 0. Guardate, volete vedere? Guardate. Io questa la posso scrivere solo così. Cioè posso prendere il secondo membro e portarlo al primo. Poi con la proprietà distributiva posso fare questo. Siccome vale il teorema dell'annullamento del prodotto, condizione necessaria e sufficiente perché un prodotto sia nullo e che siano nulli tutti e solo i tuoi fattori. Quindi questa equazione subordina questo sistema. E questo mi riporta a questa. Allora, questa è possibile, ciccia, mi rimane questa. Quindi da questa posso passare a questa. Quindi posso dividere i due membri in una equazione con la stessa costante e vado sul liscio. Rifacciamo l'operazione qua. Da questa passo a questa. Da questa passo a questa. E da questa passo a questa. Quindi questa equazione qua ha tutte e solo le soluzioni di questo sistema. Quindi non è vero che questa equivale a questa, perché si perde queste soluzioni. Facciamo un esempio banale. X meno 3 per 8 uguale 9 per x uguale 8 per x più 5. Questa equivale a x meno 3 uguale x più 5, giusto? Se invece io scrivo radice di x più 8 per x meno 3 uguale radice di x più 8 per x più 5, le soluzioni sono quelle di x meno 3 uguale x più 5 e di radice di x più 8 uguale a 0. Perché se annullo questa, annullo questo fattore, tutto va a memento. Se uguale questa a questa, va ancora a memento. Quindi io posso dividere i due membri di un'equazione a condizione che il termine che tolgo non sia una costante. Se è una funzione, non lo posso fare, perché mi perdo per strada nelle soluzioni. Va bene fin qui? Adesso siamo tutti in parallelo? Ci siete? Occhio! Adesso viene la meraviglia. Ragazzi, ieri sera mi sono arrivati i 3 volumi del carteggio delle vicinità. E la cosa di occhio si prezzi oggi. Una cosa mi regalerò ovviamente per questo più bello. Non li ho neanche aperti, li consegno in corso. E sarà un atto d'amore, ovvio. Allora, domani pomeriggio, ci mi una dinamo da bicicletta. Non ho capito che è legale, ma non lo chiamerà lui. Andiamo avanti, ma mi faccio paura. Cazzo. Scusate ragazzi, adesso allupate questa funzione. Questa è la f di x, giusto? Quindi io non posso fare così. Ma andiamo a rappresentare la e di x. C'è mai la soluzione e alla x uguale a 0?
No.
Quindi questa non è una costante, ma non andrà mai a zero. Quindi non avendo mai zeri, La soluzione è sempre quella di questa uguale a questa, perché E alla x uguale a 0 non ha mai soluzione. Quindi, che sia una costante k o sia una funzione che non si alzerà mai, il problema non cambia. Il problema ci sarebbe se fosse una funzione che si annulla. Ci siamo adesso? E torniamo alla nostra laccia per il fatto dei ragazzi. A questo punto io posso fare così. Che mi frega, non mi perdo niente. Giusto? Ma guardate questa. Questa è nel dominio del tempo. Quindi mi trovo una soluzione x non più a, e poi per ritornare nel dominio del tempo viene attacco il mio fattore, e poi vi aggiungo un parte reale per cui mi si ritorna che sono una pulizia. Bellina, questo si chiama metodo di esponenziali complessi di Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, che lo consigliava ai suoi collaboratori mentre uscivano dal suo studio. Allora, a proposito, mi faccia quella cosa con quel metodo, ma attenzione, Helmholtz era molto asettico, adesso noi andremo avanti nella nostra fabulazione, quindi lo vedremo in modo molto più accattivante, va bene? Ci siamo fin qui, ragazzi?
Io ho saltato fuori perché gli hanno messo la parte reale.
Cosa che mi va?
Dopo che ha detto possiamo togliere le due
vista per te.
E adesso vediamo. Beh, dunque, la prima cosa che devo dirle è fuori discussione. Non solo la camicia è elegante, ma quella classica battitura della cucitura molto vicina al bordo, che è tipica della camicia sportiva inglese anni 50-60, tipo JFK. Quindi, mi costituisce supremazia dello stile. Allora, ci siamo? Sandro Pertini, la prima cosa che identificava in una persona era la camicia che portava. Se la camicia era confezionata su misura, lui si faceva una certa idea. Se era invece di un altro tipo, se ne faceva un'altra. Quindi lui, socialistissimo, però poi era più realista del resto. La prima persona che ricevette il Quirinale eletto presidente fu il principe Amedeo di Savoia-Aosta. Alle 17 pomeriggio si fece trovare di profilo nel suo studio vicino alla scrivania che fu di Vittorio Emanuele II e di Rinaldo. Di profilo, guardando fuori, entrò il principe, lui guardò l'orologio e dice: sono le 17, quindi lei è duca. Quindi non è che tu sei duca perché ti vedo, sei duca perché sono le 5 e nella mia agenda le 5 ci dovrebbe salutare che è duca, che è botta. Allora, ci siamo? Fin qui è un dato fisico, d'accordo? Io ho un sistema con un ingresso Y, una costante moltiplicativa A, una risposta X. Allora la mia risposta è l'ingresso. Hai capito, no? Avete capito? No, 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 questa terra. Adesso, ammetto che l'ingresso sia una sinusoide e la rappresento con il metodo degli esponenziali complessi. Essendo il sistema lineare, la risposta sarà una sinusoide di incognita ampiezza, ma certo di sopravvenzare con l'ingresso. Va bene? Siccome questa, allora, siccome questa, questa naturalmente occorre appena osservarlo, lo posso scrivere anche così, perché questo fattore lo posso portare dentro, giusto? Allora, siccome questa è un'identità, io faccio fuori questo, e quindi sono nel dominio del tempo in questo modo. Badate ragazzi, che il mio problema a partire da questo è trovare questo numero qui, nessun'altra cosa. Perché io che sia una sinusoide, consultate, una sinusoide è identificata da tre parametri: ampiezza, frequenza e fase. Che sia una sinusoide in questo caso lo so già, quindi non è un problema funzionale, non sto cercando una funzione. Che sia reso frequenziale, lo so già, quello che devo trovare è solo ampiezza. Quindi la mia incognita è questa. Allora, abbiamo detto che siccome questa equazione non va mai a zero, quella relazione subordina questa, che non è questa. Questo è il legame tra due funzioni, questo è il legame tra le due ampiezze delle due sinusoidi, giusto? Da questa io trovo questa. E quindi ho trovato la mia incognita. Siccome a priori so che la mia soluzione è espressa in questo modo, non farò altro che mettere dentro questo numero qua. Quindi, se io do come ingresso y che ruota a velocità omega, la mia risposta sarà un x grande diviso a che ruota pure a velocità omega, e le due proiezioni mi daranno le due ampiezze istantanee. Però serve una cosa, che qui la relazione è trigonometrica, la mia risoluzione è pure algebrica. E naturalmente l'ho fatta non nel contesto del dominio del tempo. Adesso vi mostro un'altra cosa che è ancora più sconcertante. Adesso tutto quello che volevo dire l'ho detto. Come?
Non
sarà un piacere per me favorire questa tua aspirazione. Penso sempre che i socialisti si chiamavano compagni e compagne, ma la convivente, come si dice oggi, la sua compagna, di Filippo Turati, la Cuccio, non veniva chiamata compagna, ma Madame. A questo modo siamo tutti uguali, solo che alcuni sono un po' più uguali che altri.
Orwell.
Se poi mi ricordo che Filippo Turati si rifiutò di difendere Gaetano Bresci, ho la vaga impressione che la quadratura del circolo mi porti a qualcun altro che pensava invece di far fare una statua a Gaetano Bresci. E allora tutto dipende da che parte fare il culo e da quale parte la camicia. Ma fermiamoci qui, non stiamo facendo il metodo degli esponenziali complessi. Giusto? Madame. Allora, guardate adesso. Posso, volendo averla come decisione, posso? Supponiamo che scopri la riflessione e non ho niente da mettermi. Dunque, ok, adesso vi faccio sempre in questa ottica, un passaggio un pochettino più difficile, meno facile, ma è importante per far ricordare che non si difenda. Io sono della sua parte. C'è anche la canzone di Simon Bertrand che dice quando la sera viene, eccetera, eccetera, io sono della sua parte. Quindi se la sera è per sera il passaggio che viene detto, io ci sono. Allora, abbiamo tolto e abbiamo fatto cattivi e abbiamo fatto stare il tempo, giusto? Quindi tutto quello che prima era funzione del tempo è diventato stazionario. Ci siamo arrivati con un passaggio matematico, è vero? E la mia progettazione non è le soluzioni, eccetera, eccetera. La cosa che vi è piaciuta, vi siete anche detti, ma guarda, questo aspetto delle equazioni non me l'ha mai insegnato nessuno, non appena avrò 2 minuti, tutto sommato andrò a rivedervelo, perché mi piace, non mi dirò a zio Alvi se la si monta la testa, però questa cosa mi strugulia, per posso dire stimolare con una certa intensità una parte intellettuale del corpo. Però avete avuto anche una piccola insofferenza. Sì, mi hai detto che mi togli il dominio del tempo, ma mi hai fatto vedere da un punto di vista puramente matematico. Invece per me il dominio del tempo è ancora una cosa fisica. E quindi tu hai avuto come un rapporto asettico. Avevi la sciabola, ma tra te e la sciabola e la tua mano c'era il corpo bianco. Allora ci togliamo il guanto, lo mettiamo nella sacca tache, tasca sciabola, e prendiamo in mano la sciabola. Occhio! Forse che sono un pennarello che sono io, quelli che vi dico. Guardate ragazzi, il passaggio che vi faccio adesso potrebbe non essere immediatamente chiaro, ma non vi preoccupate, io lo ripeto per tutte le volte che serve, va bene? Prendete il nostro vettore rotante. Posso studiare questo vettore cambiando il sistema di riferimento?
Sì.
Quindi posso passare a questo nuovo sistema di riferimento? Come sarà il mio nuovo vettore? Sarà il vecchio vettore? Visto dal nuovo. Il nuovo osservatore che cosa vede del vecchio vettore? Lo stesso modulo, ma gli vede un angolo che non è più questo, ma è questo. Questo che cos'è? È l'angolo del vettore rispetto al vecchio riferimento meno l'angolo del nuovo riferimento rispetto al vecchio. Va bene che qui? Quindi il nuovo osservatore vede questo fenomeno così. Va bene? Fondevano stili umidità, condizioni eccetera, la pressione al bagno, fino a che il colonnello, per mettere in movimento il sistema, fu costretto a rifar fare tutti i bagni, tutti uguali, per tutte le signore.
Sarà per essere eliminato in
mano. Magari. Allora, ci siamo fin qui. Adesso guardate, supponete che questo nuovo osservatore cambiato non sia fisso, ma si stia muovendo con una velocità omega grande t, va bene? Quindi io passo da un riferimento fisso a un riferimento mobile. Siete d'accordo che a questo punto ottengo questa relazione?
Ma io ci ho perso un passaggio indietro, perché l'esponente negativo?
Perché io ho quest'angolo meno questo per avere questo. Perché il mio nuovo angolo sarebbe questo. Ci siamo fin qui? Va bene?
Sì, volevo scrivere, si può non cancellare.
Con piacere.
Però magari dobbiamo due lavagne e poi fare tutti i
tempi.
Faccio un po' di mutiere sottofondo, no? Mi dica, sono tutto il confondo. L'intenzione dell'autore sa. Poi accelera che vede questa e progressivamente arriva a vedere un fenomeno stazionario, cioè per lui il fenomeno non dissolve più nel dominio del tempo. Va bene? Fin qui ci siamo? Adesso guardate. Guardate. Io prendo questo fenomeno e lo riferisco ad un nuovo sistema di riferimento. D'accordo? Questa è la stessa legge vista da un altro osservatore. Supponete che questi due numeri siano uguali. Adesso capite perché sparisce la variabile del tempo? Perché io studio il fenomeno ruotando alla stessa velocità del vettore rotante. Ecco perché il dominio del tempo mi sparisce. Non per il giochetto del dividendo dei due membri, ma perché io studio il moto dei cavalli non stando sul prato, ma sulla giostra a cavalli. Ecco perché io faccio sparire la variabile del tempo. Ed ecco perché in matematica si usano costrutte lettere diverse. Perché omega è una pulsazione del dominio del tempo, omega grande è una rotazione del dominio dello spazio. Io ruoto nello spazio in modo tale che questa e questa mi eguaglino e il tempo mi sparisce. Tutto ciò che prima variava adesso diventa stazionario.
Comincia a spiegare la relatività.
Faccio muovere il osservatore, se vi piace.
Ma adesso viene l'ultima cosa, quella più grande. Dopodiché il metodo di Steiner con Edwards diventa una cosa strepitosa. Volevo farvi vedere questo perché era necessario, e poi io ve lo sbaglio anche nell'equazione di Maxwell. Non è male questa roba, dica la verità, non è male.
Sono concetti filosofici, c'è più filosofia dentro qua.
Non ho la fine di cancellare, quindi aspetto un vostro segnale. Posso? Sì, ho notato. C'è la sua immagine mentre va. Un povero ingegnere che si fa filmare l'autografo alle notizie. Sì. Ci siamo un po'. Occhio, perché adesso viene il massimo. Guardate.
Questa è molto profonda.
Siete pronti? Posso pregarvi nei nostri libri di godervi il fenomeno? La carica di cavalleria nel film La carica del 600 di Michael Curtis con il libro Nero Frino di Vedere del 1936, va bene? Preferisco la versione 1968 di Tony Richardson, ma questa è un'altra con musica di John Bell. Allora, devo venire con una cartuccia. Allora, ragazzi, guardate. Come è diventato il fenomeno? Dinamico, vero?
Sì, sentite.
Lo vedete che è dinamico?
Delta T.
Quindi è dinamico. Non è più algebrico, non ci sono scarsi. È differenziale. Queste sono tutte grandezze reali, perché sono il risultato di una misura, quindi io sul piano di Gauss mi sto muovendo di qui, perché solo qui faccio misure. Qui no. Vi ricordate che lo spazio complesso non è orientato, non posso dire cosa è più grande e cosa è più piccolo, lì nessuno può dire che cosa è più lungo e che cosa è più corto, chiaro? Quindi è uno spazio ideale e talvolta anche comodo, d'accordo? Tutto ha la stessa lunghezza. Allora, andiamo avanti, fin qui ci siamo, io prendo questo ingresso, cercare questa risposta. Attenzione, perché è la risposta che ottengo integrando l'equazione differenziale. Non so come sia, nel senso che posso dire a priori che sarà così, perché sarà una sinusoide, avrà questa pulsazione, non so che ampiezza avrà e non so in che posizione si andrà a collocare, giusto? Allora, se questa la sento così, questa la scriverò così, dove naturalmente questa parte sarà così, va bene? E tutto quello che so, però in cui ci siamo, no, è questo passaggio che mi crea problemi, vero? Vediamolo insieme ragazzi, perché non voglio perdere neanche un fotogramma. Fin qui ci siamo, vero? Possiamo arrivare qui? Sì, vero? Per note proprietà delle potenze posso dire che è così? Sì, perché il prodotto di due potenze della stessa base è una potenza della stessa base che ha per esponente la somma degli esponenti. Quindi da questo spezzando posso fare questo. Se tutto questo lo chiamo x, ottengo va bene per tutti? Occhio, fin qui ci siamo? Va bene? Cancello? Allora, io faccio la costruzione degli esponenziali complessi. Al posto di x devo mettere questa roba qua. Va bene che qui ho fatto solo la sostituzione. Allora, siccome l'operatore parte reale è un operatore lineare, posso dire che questo lo posso portare dentro. Questo lo posso portare dentro e qua posso anche dire che la derivata della parte reale è la parte reale della derivata. Essendo lineare, li posso sempre scambiare. Quindi avrò che parte reale di y e alla ridotta omega t è uguale a parte reale di a x e alla ridotta omega t più b d su di t x e omega t. Va bene? Siete d'accordo che posso togliere le due parti reali? Sì, vero? Allora ottengo y e alla iota omega t uguale a x e alla iota omega t, che non ci piove. La derivata di questa sbrodolata è questa, che è una costante per la derivata di questa sbrodolata qua, ma la derivata di questa è iota omega volte e la iota omega t, giusto? Funziona di funzione. Quindi posso scrivere più b x e alla iota omega t per iota omega, vero? Ritorna qui, vero? Scusate ragazzi, era x che derivata a era x, vero? E alla kx che derivata a e alla kx per la derivata di kx è k. Se k si chiama iota omega, voi cosa vi frega? È sempre una costante, giusto? Vero? No, quella non ti schiava. Ci siamo tutti? Adesso posso raccogliere questa e dire A più iota omega t x e iota omega t. Vero? Ma questo e questo lo posso togliere. Giusto? E x che cos'è? Y diviso A più iota omega t. Avete visto cosa ho fatto? Un'operazione di derivazione del dominio del tempo tra istanti è diventata un'operazione di moltiplicazione del dominio complesso. Tutto quello che qui era calcolo differenziale del dominio del tempo è diventato calcolo algebrico del dominio complesso. Quindi viene fuori il teorema di Kenneth-Steinitz con Helmholtz che dice, guardate, le funzioni diventano numeri complessi, le costanti rimangono, le derivate rispetto al tempo diventano gli automi. Tutto ciò che nel dominio del tempo è una derivata, nel dominio del numero complesso, diventa una moltiplicazione. Io mi muovevo qui e derivavo, e quindi mi trovo in gioco tre punti. Mi sono spostato qui e tutto ciò che è calcolo differenziale diventa algebra. Tutto ciò che è presente, passato e futuro diventa. La formica diventa una città.
Quindi la teoria di cos'è, le funzioni diventano numeri complessi.
Sì. Certo, perché tu hai F e la terza di Gange.
La seconda invece che.
La costante te la creo anche come è, te la riporti. Allora volete vedere come faccio a fare la meccanica razionale del tutto materiale con attrito? Te la ricordate perché l'abbiamo vista ieri? Guardate ragazzi, ricordate che avevamo forza uguale K per una velocità ciccia più massa per un'accelerazione della sì, insomma, avete capito? Teorema di Kenneth-Steinitz, forza. Fasore K più iota omega massa per velocità in corso. L'ultimo gradino che noi dovremmo fare dovrà essere semplicissimo nell'operatività e difficilissimo nell'essenza.
Sono arrivata alla sua.
Appunto, ma non mi ero accorto, non me ne fossi accorto, non avrei accettato questa espressione del mondo attuale, quello dove ci sono il succo e il marciapiede e la mamma che scende sul carrozzino sulla strada. Io in quei momenti lì mi dirò male di non essere una cintura nera di carrozzino, la spranga sui denti,
uccidiamo le mamme.
No, io invece prenderei il cristallo di ieri, direi, non direi che vi farei una faccia per voi, ma purtroppo non.
Ma sai che tutte le mattine arrivava il bambino di passeggino, peraltro ad accompagnare di me. A un certo punto mi sono messa in mezzo alla strada.
Mi manca
più la proprietà
che si cultiva rispetto al prodotto.
Dai, salito. Quello.
Per Marco! C'era il mio marito!
C'era la signora che insegnava la mamma
di
la
tu, ma siamo nell'altro
e non avevo la stessa. Ma non avevo la stessa.
è un desgropante, come si dice. Mm. Vedremo che le equazioni di Maxwell sono scritte in questo modo, per ora ve le scrivo, dopo le impareremo a capire. Rotore del campo elettrico uguale almeno derivata parziale del campo magnetico. Rotore del campo magnetico è uguale corrente più derivata parziale del displacement. Divergenza del campo magnetico è 0, divergenza del displacement è la densità libera di carica. Bene? Ci siamo fin qui? Osserverete che le derivate in questo caso sono temporali e attraverso questi operatori spaziali. Quindi abbiamo quattro derivate, tra rispetto allo spazio, rispetto a x, rispetto a y, rispetto a z, e uno rispetto al tempo, d'accordo? Quindi qui siamo assolutamente incasinati con spazio e tempo. Allora supponete che ogni vettore dipendente dallo spazio e dal tempo, io lo possa esprimere come una dipendenza dallo spazio moltiplicato per una dipendenza dal tempo, cosiddetto principio di separazione, va bene? Adesso suppongo che la dipendenza dal tempo sia di tipo sinusoidale. Allora dirò V P parte reale di una certa P grande e variata omega T, o addirittura per semplicità diremo semplicemente così, d'accordo? Dopodiché questo lo posso puntare di qui, perché questo è un numero reale, quindi l'operatore parte reale si può muovere. E allora come mi diventa questa espressione qua? Rotore del campo elettrico come funzione solo dello spazio uguale meno iota omega campo magnetico funzione solo dello spazio, perché il tempo mi darebbe reale iota omega t, lo tolgo dalle due parti e quindi rimane soltanto lo spazio. Rotore del campo magnetico uguale iota più iota piccola omega t e divergenza di v uguale a 0, divergenza di t funzione di p uguale probabile funzione di p. Le equazioni di Maxwell sono diventate funzioni solo dello spazio, il tempo non c'è più. Allora voi potreste dirmi e fare un'obiezione di questo tipo. Capito bene? Potreste farmi un'obiezione di questo tipo. Ma noi stiamo studiando sui regimi sinusoidali. E qui andiamo in vaselina, perché con i regimi sinusoidali, grazie alla IA, alla omega T, possiamo fare il numero di omega T. E quando le curve non sono sinusoidali, cosa faccio? Siccome la natura non è sempre con l'abito della festa e quindi quasi mai è sinusoidale, tutta questa cosa è campata per aria, perché vale per una realtà quella sinusoidale che io non mi posso mai dire, giusto? Esiste un teorema di Fourier che dice che una funzione periodica vedete questo rettangolo incrociato è uguale alla somma di una sinusoide dello stesso periodo più una sinusoide più piccola di periodo multiplo più una sinusoide a periodo più multiplo più tante altre sinusoide. Quindi una funzione periodica è uguale al suo valore medio più la somma di infiniti termini del tipo di cm coseno di n volte la pulsazione fondamentale per fine. Quindi ogni curva periodica io la posso ricondurre alla somma di tante armoniche di pulsazione crescente. Allora, siccome io posso scomporre l'ingresso della somma dei vari ingressi, considerandoli uno alla volta, io ho sempre comunque sintomi.
Se le funzioni sono periodiche.
Adesso facciamo l'ultima cattiveria. Se non sono periodiche, guardate, in quel caso basta semplicemente sostituire iota omega sigma più iota omega. Non possiamo dire perché nel dettaglio, perché qui si entra nella professione, però è intuitiva una cosa. Se la funzione è periodica potete fare quell'operazione, se la funzione è aperiodica cosa potete dire? Che una funzione aperiodica è una funzione periodica di periodo infinito, giusto? Cioè lo acchiappa, fa la punta di periodo infinito. E allora guardate, questa è una sinusoide, vero? L'abbiamo visto adesso. E questa? Questa è una sinusoide. Nella sua villa ha un mini pool, come si chiamava, poloverino molto corto, informale, che quindi se l'uomo alzava un attimino doveva lasciare vedere la intravedere la camicia. Quello che le ragazzine di oggi fanno, quando alzano così, fanno vedere la pancia, e allora è il massimo dello stesso. E poi ovviamente il mocassino in camoscio senza calzino, e ovviamente sotto la camicia fuori. Quella che dava insostituibile supremazia dello stile. Allora, se io ho una cupa, ragazzi, sapreste rappresentare analiticamente questa curva? Eh? E come la rappresento? Con una formula? E insomma, allora devo dire uguale a un'unica formula, quale? Quando io andavo a lavorare al centro di ricerca del Tecnomarchio, avevo qualche anno in matematica che era abbastanza bene, andai dai miei maestri e dissi loro: ma questa cosa qua non si può assolutamente scrivere in forma chiusa. Chiunque volesse scriverla in forma chiusa sarebbe una persona assolutamente impreparata, perché questo insegna la scuola. E loro mi rispondono: sì, la scuola, non la vita. E mi mostrarono in un attimo che questa curva si rappresenta così. Se x è positivo, siccome questo vale 1, questo diviso questo vale 1. Se x è negativo, e diviso questo, fanno 1. Quindi al variare di x, quando è positivo viene da una parte, quando è negativo viene dall'altra. E in quel caso otterrai una curva fatta così. Giusto? Per x positivo, diviso il modulo mi viene 1. Per x negativo, diviso il modulo, mi viene meno 1. Giusto? Allora a questo punto è sufficiente che io faccia sen x diviso il modulo di sen x. Allora la funzione... Se non mi piace così, quando la divido mi fa tac, 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 tac. Fatto. E ora questo imparare, bisognava imparare la verità. Allora, mi segua. Io prendo il rettangolo, va bene? Alle 10 e mezza mi aspettano due cose terribili. La prima è quasi trascurabile, di andare dal dentista che mi deve mettere una sana. La seconda invece è spaventosa, ed è quella che mi fa un terrore spaventoso, che ho dimenticato di consegnare alcuni documenti di segreteria e adesso mi convocano per dirmi dove ho fatto sparire questi cazzo di documenti che io non troverò mai più. Quindi mi faranno un po' di cazzi a fare, non conoscono più, io li invecchierò, dirò loro alcune cose molto importanti, del tipo attraverso le storie vai a... Allora,
scelgo la cintura di questo marginale della sua vita.
Allora, guardi, io le do questa curva. Lei è convinto che in prima approssimazione questa curva potrà essere simulata da questa sinusoide? Però ci sono dei punti dove c'è un errore. Se io aggiungo una seconda sinusoide opportuna, lei è d'accordo che in alcuni punti i due termini si sommano e si avvicinano a questo, in certi altri si sottraggono e smussano l'errore. È d'accordo che allora se metto alla prima sinusoide infinite altre sinusoidi, alla fine i conti mi tornano? E allora io posso sempre dire che una funzione periodica sarà, se c'è il suo valore medio, più infinite sinusoidi di ampiezza per determinarsi, per il coseno di... Io dovrei scrivere 2 pi greco diviso il periodo tn, giusto? Ma siccome il periodo TN è un ennesimo del periodo T, farò T diviso L, riporto sopra l'L, quindi L 2 pi greco su T grande. Ma siccome 2 pi greco su T grande è omega, scriverò alla fine N per omega T più l'angolo che mi identifica la fase. Siccome le formule per trovare questi numeri ci sono, esistono, per esempio di Fourier, e comunque dal calcolatore, se io ho questa curva di ampiezza A, troverò semplicemente 4 su pi greco per l'ampiezza A, coseno di omega t meno un terzo coseno di 3 omega t più un quinto coseno di 5 omega t più meno 7 di andare, e io ottengo la curva che mi serve. Quindi posso ricondurmi sempre al calcolo fattoriale, perché una volta scriverò iota omega al posto della derivata, una volta scriverò iota 2 omega al posto della derivata, poi 3, poi 4, più 5, quindi la derivata che nella sinusoide era iota omega, adesso diventa iota n omega nella funzione periodica. Siccome una funzione per essere sviluppabile in serie di Fourier deve soddisfare le condizioni di Dirichlet, cioè deve essere generalmente continua, tranne un numero finito di punti dove c'è un punto angoloso, cioè la derivata dalla destra e dalla sinistra che sono diverse, siccome tutte le funzioni dell'analisi applicate alla fisica godono delle condizioni di Dirichlet, automaticamente la classe delle funzioni F trasformabili è praticamente illimitata. Sì. Qua. Un attimo, faccio lui, poi faccio lui, poi faccio lei, nel senso accademico. Massa, attrito, forza. Va bene? Supponga che la funzione periodica sia sviluppabile su due termini della serie di Fourier, nel senso che gli altri sono talmente piccoli che è come se non ci fossero, va bene? Allora posso dire che la forza F è F1 coseno di omega t più F3 coseno di 3 omega t. Allora faccio intervenire prima da solo questo e quindi scrivo l'equazione in questo modo. Trovo U1, giusto? Da qui torno nel dominio del tempo, e scrivo che U1 è uguale al reale di questo numero, reale di iota omega t, va bene? Poi faccio intervenire F3. Vede cosa ho fatto? Ho sostituito la derivata iota omega con tre volte la derivata, perché pulso tre volte la velocità, che vuol dire che se io mi metto su un asse che ruota a velocità omega, la fondamentale la vedo costante, ma la terza la vedo che viaggia a velocità 2 omega, quindi non posso dire che è costante anche quella. A questo punto ottengo che U3 è uguale a parte reale di F3 diviso K più iota m 3 omega e alla iota 3 omega t. Dopodiché sovrappongo e dico che la mia risposta u di t è parte reale di f1 diviso k più iota omega m e alla iota omega t più f3 diviso k più iota 3 omega m e alla iota 3 omega t. Sono ritornato nel dominio del tempo. attenzione, senza fare nessuna derivata. E stia attento, perché a questo punto le do il colpo di grazia e la faccio stramazzare. Vuoi vedere? Guardi che adesso le do un colpo mortale, però questi piedi di cavalleria la guarderò negli occhi con quel faccio, Guardi, si tenga forte. Siete pronti? Y uguale a DF, facciamo così, giusto? Che cosa faccio? Y, iota, omega, omega, anche bis. Va bene? Adesso facciamo questa. Y uguale B integrale di x in dt. D'accordo? Ottengo che di y su dt è uguale a bx, no? Per il valore integrale vuol dire mettere integrando. Quindi iota omega y uguale a bx. Vero? Adesso però risolvo questa qua, y meno iota 1 su omega bx. Quindi se quando faccio la derivata moltiplico per iota omega, quando faccio l'integrale moltiplico per meno 1 su omega. Vedete? Qui faccio iota omega e faccio una derivata. Qui dovrei fare 1 su iota omega, moltiplico sopra e sotto per iota fa iota 4, segno meno lo metto davanti, meno iota su omega.
Ma il segno meno perché?
Perché se faccio iota al quadrato mi viene meno 1. Quindi il teorema di Cane di Steiner diventa cattivo perché? Guardate, siete pronti? Il teorema di Cane di Steiner diventa cattivo perché diventa la funzione mi fa il numero complesso, la costante ciccia, la derivata iota omega, l'integrale 1 su iota omega. Occhio, molla, massa, attrito, forza uguale massa per derivata della velocità rispetto al tempo più costante per velocità che è l'attrito più costante per integrale della velocità che è l'azione elastica. Questa addirittura non è un'equazione differenziale, è un'equazione integro differenziale, perché io incognita ce l'ho in moltiplicazione, in derivazione e in integrazione. Quindi non mi brinco neanche tre punti, me li faccio tutti da meno infinito, sono fatto come una scimmia qui, nel senso che non ho speranza. Teorema di Steinitz, occhio ragazzi, funzione, trattete, costante, trattete, derivata, chiota omega, funzione, trattete, più, facciamo più, costante, costante, funzione, faccio oggi, costante, lasciamola, funzione, mettiamola, integrazione, dividiamo, raccogliamo, forza uguale, costante, più iota omega volte la massa, meno iota 1 su omega volte l'elasticità, il tutto per la velocità. La relazione diventa puramente complessa, il tempo è sparito. La molla si sguindola, si deforma, cazzeggia, la massa oscilla, l'attrito fa un disastro, il tempo è sparito, le sinusoidi sono diventate le rette. Perché? Perché piuttosto muovermi sul piano lastereale ho fatto un prolungamento sul piano di Gauss a gamma. Bello, provate a mettere queste cose nelle vostre tesi, se ci riuscite, se ci riuscite. Mi dica, magari. risponderla io.
No,
quindi vedo che lei è molto coinvolta nel teorema di Kahn e di Steiner.
Siamo molto lì.
Stia tranquilla.
Scusi, io non avevo dato la risposta.
Io avrei una domanda di squadra. Allora, infatti, quando vogliamo salire sempre al primo come si inizia a fare un allora,
se non voglio le carte mi
sono di una cosa allora però, esatto, perché in conseguenza
sì, ma quando io vado a fare il calcolo con il siccome questo l'ho fatto via un'etica io non ho mai e dico al calcolatore che fa una rappresentazione di un punto tra me e stato concreto. In quel punto io saprò che non c'è niente, ma che lo riporterò come una verticale. E quindi mi riaccenderò a quel punto in quanto più morto senza domanda accettata dentro. Perché se io avessi a X il valore K a chiudere tutto il punto per il nome solo. Certo, pago comunque questa compromissione con l'impedimento delle cose. Siccome tanto calcolo lei lo può fare solo per via numerica, sa già che non sarà mai tutto l'asse le altre, ma farà una pregiata.
E ma com'è la condizione?
Ma in questo caso non la
c'è un dato che prova.
Perché non fa il gruppo insieme, fa direttamente la formazione di
giovedì.
Qui non lo usa.
Però se non
qui non d'accordo fin qui ragazzi, ditemi qualcosa su queste meraviglie. Le armoniche con linguaggio musicale sono gli attenti della funzione periodica. Quando Fourier studiò il problema del calore si trovò a dover mettere in conto le condizioni al contorno e siccome non riusciva a trattare queste funzioni che avevano una struttura che lui non riusciva a mettere in equazione, pensò di ricondurle a delle funzioni sinusoidali e quindi per le conoscenze musicali che aveva pensò che tutto sommato quello che lui stava facendo non fosse altro che l'operazione che avrebbe fatto la musicista e quindi le chiamò armoniche, la cosiddetta analisi armonica. Tenete conto di una cosa, un sistema lineare y uguale a per x, se date una sinusoide, dà come risposta una sinusoide, vero? Attenzione, un sistema non lineare, quindi un sistema y uguale a funzione di x per x, se date come ingresso una sinusoide, dà come risposta una funzione che in generale è periodica come l'ingresso, ma non è più una sinusoide. Cioè voi date come ingresso questo e il sistema piuttosto darvi come risposta a questa sinusoide vi dà come risposta a questa curva isoperiodica ma deformata, ma siccome questa è periodica la potete sviluppare insieme di Fourier, quindi avrete una fondamentale che è quella che avreste se il sistema non fosse lineare, più tutta una serie di termini aggiuntivi dopo che ho fatto che la risposta è isoperiodica ma non sinusoidale, quindi avete un inquinamento armonico. Se io prendo una forza sinusoidale e la applico a un sistema di attrito dove la K non è costante ma varia, la risposta è una funzione periodica ma non è più sinusoidale, allora tante armoniche. La massa va a produrre calore per ogni armonica e quindi al calore che produrrebbe sulla sola armonica fondamentale che ci sarebbe se non ci fosse non linearità si aggiunge il calore prodotto dalle singole armoniche. Allora pensate a casa vostra, avete tutte le apparecchiature elettroniche, giusto? Lavatrice, triac per spegnere e aumentare la luce, tutte quelle porcherie che vi vendono e che voi con grande colpa andate ad usare. Tutti quei sistemi sono tutti sistemi non lineari. L'Enel vi consegna una tensione sinusoidale,
che voi andando a incardinare assorbite una corrente deformata. Allora volete vedere cosa succede? La sottostazione dell'N è qui. Voi avete una piccola linea elettrica che vi porta alla sottostazione catalogica. Qui ci siete voi e qui c'è il vostro vicino di casa. Occhio. L'N vi dà una tensione sinusoidale per contrarre. Voi qui avete carichi non lineari per contrarre tutte quelle porcherie che fanno filo. E quindi assorbite una corrente che piuttosto essere sinusoidale è deformata. Va bene? Allora, guardate, la tensione che avete qui è la tensione che avete qui meno quella che c'è qua. Quella che c'è qui ha una forma d'onda che dipende dall'onda che voi assorbite qui. Occhio, se la corrente che assorbite qui è sinusoidale, visto che questa tensione dell'N è sinusoidale e quella che voi venite a determinare da qui è sinusoidale, vi dà una tensione sinusoidale qui. Quindi il vostro vicino di casa, che non ha carichi non lineari, assorbe con voi una tensione sinusoidale. Ma adesso supponete che l'N vi dia una tensione sinusoidale e che voi assorbite porcherie. Allora la tensione che c'è qui è sinusoidale, quella che c'è qui non può più essere sinusoidale, perché è sinusoidale di una porcheria. Quella che c'è qui non è sinusoidale. Voi continuate a assorbirvi le vostre stronzate che riguardano per traverso. Questo povero Cristo qui, che è una persona per bene, che porcheria in casa non ne ha, solo per il fatto che voi deformate, si trova deformato. Quindi voi pagate di più, l'ene dissipa di più, ma quello che è una tragedia, dissipa di più anche lui, non c'è un cazzo. E poi voi andate in giro di ah beh, ma io non la patrice che
questo scelto, c'è
il grande problema della power quality, è questo il grande problema della power quality, è questo, che purtroppo non c'è ancora una matematica che risolva il problema
di condensare la dissipazione,
o anche il 20% in più. Ma pensate, voi avete tre fili sinusoidali puliti, li fate entrare in un motore, se tutto è sinusoidale pulito il campo rotante di Ferrari si blocca in questo modo e il motore vi gira bello pulito. Adesso il vostro vicino assorbe le stronzate sue. Allora succede che il campo rotante non è più quello di prima, è la somma di tanti che ruotano così e di tanti che ruotano così. Quelli che ruotano così fanno girare il motore, quelli che ruotano così lo frenano. Quello fondamentale è una coppia costante, non basta recitare il fondamento. Quelle che si sovrappongono non sono più costanti, oscillano, e quindi hanno delle frequenze naturali di oscillazione che vanno a sollecitare a fatica le fondazioni del nostro motore. Sembra una spiga qualunque, una di quelle coppie ha una pulsazione che pari alla frequenza naturale del vostro sistema, lo manda in risonanza e lo sfascia. Quando abbiamo studiato l'ergosta, io ho dovuto calcolare tutte le possibili coppie armoniche che circolavano per qualunque tipo di guasto ed essere sicuro che non ci fosse una coppia armonica che era vicina alla pulsazione naturale del cappello. Perché se andava in stazione naturale col carrello, il treno si disintegrava. Tutto questo viene fatto con la sensazione. Ti caremo la prima.
C'è un po' di scelta assorbata più di
poi, la serie di credo, tu prendi una funzione del tasso, la prendi un tasso, qui invece prendi la funzione del tasso, se no ci sei, quindi ci dovrei fumo cambia, non si dà, 5, 3, 2, 2, 3,
4, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Tenete conto che i sistemi sono lineari e i sistemi sono non lineari e tempo varianti, quindi voi date dentro delle sinusoidi e le risposte non sono mai sinusoidi. Più passa il tempo, più i sistemi non sono in regime sinusoidale, quindi vuol dire che hanno un'armonica fondamentale e un residuo armonico. Quel residuo armonico spara tutto, perché aumenta le perdite, aumenta le cadute di tensione. E poi c'è una cosa, per esempio, attualmente gli inverter che alimentano i motori hanno delle armoniche del megahertz. Un motore che a 50 Hz è un motore, sul 6 MHz è un'antenna. Questo cosa vuol dire? Che tu sei fermo alla metropolitana, ti passa una linea 3 davanti, tu la aspetti, e mentre il motore arriva sulla fondamentale, cioè sta arrivando il treno. Sulla armonica alta c'è un'onda elettromagnetica che dal motore ti arriva alla testa. Il che vuol dire che noi stiamo facendo una cosa bellissima. La galleria, il motore sulle basse frequenze per la coppia meccanica, sulle alte frequenze per le onde elettromagnetiche, prendiamo l'equazione di Maxwell, le integriamo e il segnale lo mettiamo dentro la scatola carica, di cui abbiamo il modello, e quindi ogni volta che arriva la nutrice vediamo esattamente il riscaldamento del cervello. Conseguente all'effetto giallo. No, nel cervello non si riscalda altro, sarei altre aspettative di qualsiasi. Quindi sia pure sulle sinusoidi, cercherei anche a 8 MHz, non alterrà niente, non si aspetta. Ecco, se non te l'avevo detto, non ti ricordo. Quindi beh, appoggiare il cellulare vuol dire aumentare la temperatura del cervello, e poi attenzione, poi va, ragazzi, perché oggi ti ho rotto le palle, ma l'idea di andare in segreteria, che è quella strozza, perché i documenti che non so dove si siano, non sarei che fino a
stato.
Assolutamente sì, perché il circuito equivalente della cellula è questo. Io ho la capoccia, occhio, la capoccia che sono dei circuiti, il motore che sono dei circuiti. Allora questa corrente mi crea questo campo magnetico e questo campo magnetico che da qui non va qui e questo campo magnetico che da qui non va qui. Questo campo io lo rappresento con questo grafo. Occhio, ragazzi, proprio adesso dovrei venire una sforza di apparenti. Questo è un fenomeno magnetico, il fenomeno elettrico che mi crea la perturbazione, pensate, nello spazio è un grafo duale, pensate alla geometria dei vortici e delle lanterne, che cosa fa? Come faccio a fare il grafo duale? Nodo, tac, 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 il circuito equivalente diventa questo. Questa è la corrente cerebrale, questa è la corrente del motore. Quando il motore arriva mi fa circolare una corrente di qui, con i principi di Kirchhoff si divide di qui, questa va a turbarmi questa. Questa.
Effetti.
E si va per la testa.